Il granaio della memoria.
Il 26 di giugno del 1969 il microfono della RSI si trovava in carcere.
Il nuovo penitenziario della stampa è una composizione completamente simmetrica. Le carceri sono quattro corpi di fabbrica completamente indipendenti. Questa particolare disposizione permette la creazione di cortili indipendenti per ciascun genere di carcere.
Recluse, internate, imprigionate. Le si possono definire con questo genere di aggettivi le memorie che ritrovo questa settimana nell'archivio radiofonico. Raccontano di come in tempi e luoghi diversi l'uomo abbia cercato di confinare i suoi simili, di separarli, di isolarli dalle comunità nelle quali vivono. I motivi possono essere diversi: prevenzione, punizione, correzione, cura, o semplicemente per paura. Paura di chi è diverso, di chi sta male, di chi ha infranto la legge. Quanto ai metodi, invece, pur diversi, condividono sempre e comunque la limitazione o la privazione della libertà. Per iniziare la mia incursione nelle memorie recluse, conservate tra le teche della RSI, rivolgo lo sguardo e l'orecchio alla Svizzera italiana. Le coordinate temporali sono quelle della Seconda Guerra Mondiale, mentre geograficamente ci muoviamo tra i comuni di Gordola e Malvaglia, che dal 1941 hanno ospitato due campi di internamento. Li si chiamava Kommunistenlager e sono serviti per concentrare e confinare profughi antifascisti di dichiarata e attiva militanza di sinistra. Dei campi si parlava alla radio nel 2001, quando la Rete 2 dedicava 5 puntate della rubrica Zolle a questa pagina di storia locale. Ospite del microfono era lo storico Andrea Tognina, autore di una ricerca sull'internamento di socialisti e comunisti in Svizzera. Nell'impossibilità di condensare in qualche minuto le tesi difese dal ricercatore e le prove raccolte, vi propongo di ascoltare la lettura di alcune delle fonti che lo storico aveva utilizzato per alimentare le sue indagini.
Il senso del campo stava nell'isolare i profughi antifascisti militanti, soprattutto i comunisti, dagli altri profughi nei campi di lavoro. Perciò fu scelta la stretta e lontana Valle di Blenio, dove si poteva giungere solo con la ferrovia del Gottardo facilmente sorvegliabile. Sulla base delle informazioni pervenutemi, ho appreso che il trattamento inflitto a questa categoria di detenuti è molto duro e che la loro alimentazione è deplorevole. Le sarei grato se volesse svolgere un'inchiesta su questi punti, in modo che il vostro servizio possa rendersi conto della situazione prima che l'opinione pubblica venga messa al corrente del caso. Si tennero serate di lettura e conferenze su vari temi. La biblioteca crebbe notevolmente grazie alle donazioni degli scrittori antifascisti Hermann Hesse e Kurt Kleber. Una volta Hesse venne al campo e tenne una conferenza sulla letteratura. Si svolsero anche corsi di lingua. Gli internati si impegnarono particolarmente nel costruire giocattoli per bambini profughi. Si formò anche un coro, particolarmente importanti le rappresentazioni teatrali. Nel campo si presentarono allora un rappresentante del Ministero Pubblico e un funzionario locarnese della Polizia Cantonale. L'uomo di Berna lesse il regolamento, ricordando che gli internati non potevano allontanarsi più di 100 metri dall'area del campo. Poi si congedò dal comandante del campo, Frösch, perché doveva prendere il treno per Berna. Allora prese la parola il funzionario della polizia cantonale. Disse che personalmente non aveva nulla in contrario a che ci recassimo a Locarno per andare al cinema o per bere un bicchiere di vino o di birra. Si Se delle persone già istruite politicamente sono raggruppate, possono solo istruirsi fra di loro. Ma se li facciamo uscire e li mettiamo in campi diversi, allora contagiano gli altri.
Dopo l'ascolto di alcuni frammenti tratti dalla memoria svizzero-italiana dell'internamento, resto in Ticino, ma mi sposto di qualche decennio fino agli anni 70, quando due documentaristi della RSI riuscivano a introdurre microfono e registratore all'interno di una struttura chiusa, creata appositamente per ospitare alcolisti e vagabondi. L'intento era naturalmente di recuperare queste persone e di reinserirle nella società. Il metodo prevedeva tuttavia l'isolamento, la segregazione, il confinamento. Non vi dico di più per ora e vi lascio alla voce del documentarista che con queste parole introduceva gli ascoltatori del 1970 al documentario dedicato alla Casa Valletta di Mendrisio.
Buonasera. Il lavoro che fra poco ascolterete parte dal tentativo di dare una dimensione radiofonica del mondo e del modo in cui vivono persone di 40, di 50 oppure di 70 anni che la società ha relegato in un istituto reputandoli degli irrecuperabili. Sono persone la cui mente, meglio sarebbe dire il cui cervello, è stato distrutto dall'alcol. Uomini con i quali è difficile portare avanti un discorso che non scappi via ad ogni frase. In special modo è difficile comunicare con loro perché la situazione nella quale la loro educazione, la loro malattia, la stessa società li hanno posti, li porta a mentire costantemente, cioè a negare l'uso o l'abuso di alcol o a inventarsi degli alibi, a riversare le colpe sulla famiglia o a trovare altre cause. Oggi queste persone vivono in una casa chiusa da reticolati e cancelli nel verde che si apre sui vigneti del Mendrisiotto. Tric-trac di chiavi, passi che risuonano nei corridoi. Brani di discussione e rumori portati da radio o televisione richiamano immagini e ricordi. Una prigione. Sono lì e lì vegetano più che vivere. Aspettano. L'atmosfera della Valletta è allucinante. Sulle porte che si aprono con un giro di chiave ci si dice che i recuperabili sono il 10-20% a seconda dell'età. Non si può fare a meno di pensare che forse, più che tentare di curarlo, si tende a nascondere, a sotterrare semplicemente questo cancro della nostra società. Un evento sociale minore, come dirà qualcuno.
Risale all'inizio degli anni 30 l'apertura di Casa Valletta. È lo Stato a crearla per rieducare gli alcolizzati e i vagabondi, anche se rapidamente la struttura servirà a ospitare chiunque fosse soggetto a misure di internamento amministrativo. Nella terminologia dell'epoca, l'internamento amministrativo si applicava agli intemperanti, agli oziosi, ai buoni a nulla, a tutti quegli uomini o donne che necessitavano di una rieducazione morale, che di fatto avveniva applicando misure coercitive e limitando rigidamente la facoltà dei rieducandi di entrare in contatto con il mondo al di fuori della Valletta. Ma ritorniamo al documentario diffuso dalla RSI nel 1970 che la Valletta l'aveva visitata radiofonicamente. Un attimo fa abbiamo ascoltato l'introduzione del documentarista. Adesso invece prenderanno la parola le persone incontrate dal suo microfono, uno dei responsabili della struttura e alcuni ospiti. Ascoltiamo.
La Valletta è un istituto dove si cerca di reinserire l'individuo nella società. Se questo reinserimento riesce o no,
ma sono stato qui già dal 61 a fare una cura qui a Perinere, ho fatto una crisi e poi sono stato qui un anno, ho fatto la cura, dopo 6 mesi ho lavorato qui al bar, Dopo sono andato via, sono andato a San Bernardino a lavorare. C'era un cuoco che mi ha preso fuori. Dopo sono ritornato ancora. Adesso è già, questa è la quinta volta.
I casi recuperabili sono la parte giovane, la parte sotto i 40 anni sono il 20%. La parte sopra i 40 anni saranno il 10%.
Se chi ha 67 o 68, la maggioranza passa i 70 anni, 75, 80, 85. Sono più ricoverati che internati per una cura del bere. Perché fuori possono più neanche fare la tragna, se una maniera, una roba o l'altra, ecco. Se più si è ricoverati, ecco.
Dunque, la nostra preoccupazione è quella di cercare di, in primo momento, di avvisare i familiari di non preoccuparsi, che qui il congiunto sarà trattato come si deve. In secondo luogo cerchiamo col tempo di invitare i familiari a venire a trovare i pazienti, perché questa è una cosa che riteniamo della massima importanza, perché abbiano ancora a legarsi fra loro.
Gavris caro che lui se lui potesse trovarmi, come dice, a mio fratello, con lo smio. Almeno da potevi altri da dire, guardate, c'è il suo fratello che venga qui almeno a trovarmi e da discutere se potranno fare da qui. Dato che il potesse scappare, fanno da, come dice, da mettere lui nella retta via da continuare, capisci come mi adesso la mano per lui, da tutto il mio bisogno. Ma se mio fratello potesse scappare i redi da me, da aiutarmi a tirare fuori da qui.
L'internamento è di solito a tempo indeterminato, con il preavviso per un'eventuale dimissione da parte della direzione medica.
Ma non so fino a quando. So quando si entra, ma non si sa quando si va fuori.
Le storie di internamento di Casa Valletta sono riemerse alla superficie grazie a un faticoso e doloroso lavoro di memoria, che la Svizzera ha affrontato solo di recente, mettendo a nudo tutte le contraddizioni delle misure di coercizione a scopo assistenziale praticate in passato. Un capitolo grigio e scuro della storia sociale del paese, che ha visto come protagonisti tanto i bambini che gli adulti, tanto gli uomini, come gli alcolizzati della Valletta, quanto le donne, quelle che abortivano, ad esempio. Tutti, uomini e donne, privati della libertà e dei propri diritti fondamentali, in nome di un principio che tentava di mettere assieme due elementi in realtà incompatibili tra di loro: la coercizione e la carità. Continuo nel mio percorso tra le memorie recluse. Tra le teche della RSI trovo una serie di registrazioni che in qualche modo fanno eco a quelle ascoltate poco fa. Un eco rovesciato, tuttavia, e ribaltato, che ci porta in una città, Trieste, dove nel corso degli anni 70 le strutture di cura e di assistenza che permettevano l'internamento e la segregazione dei malati di mente saranno in qualche modo cancellate. La si chiamerà l'apertura dei manicomi, anche se in realtà si tratterà piuttosto di superare l'idea stessa del manicomio in favore di un principio che attribuisce alla libertà un potere terapeutico. Nel 1977 alla RSI si diffondeva un documentario che portava dunque i radioascoltatori a Trieste, nei luoghi manicomiali che avevano visto le prime sperimentazioni di un'idea che di lì a qualche anno si diffonderà nell'intera penisola.
L'ospedale psichiatrico di Trieste chiude perché è la dimostrazione dell'ente inutile, dell'ente che ha distrutto le persone e che come tale deve essere distrutto, deve essere proprio chiusa. Deve essere chiusa e distrutta quella logica manicomiale che non ha fatto altro che segregare, che internare delle persone per lunghi anni della loro vita e persone che si sono risolte come oggetti dell'istituzione e non certo come delle persone sofferenti alle quali noi dovevamo dare una risposta e l'ospedale stesso avrebbe dovuto dare una risposta.
E per me era, diciamo, abbastanza giusto quello che facevo, no? In quanto mi credevo di essere un'altra persona. E lì, cioè, io volevo sempre uscire, no? E non dormivo né di giorno né di notte. Quello che non mi andava di più è, diciamo, che erano le cure, perché non sapevo neanche cosa mi dassero.
Cosa facevi all'ospedale?
E vagavo, giravo. Insomma, volevo tentare di uscire, infatti scavalcavo sempre. Ci sono dei vetri, no? Scavalcavo, però andavo a finire in un buco e non potevo uscire da lì. A meno che scavalcassi l'altro cancello. Era il giardino, no?
È un lavoro che è iniziato nel 1971 con la venuta del professor Basaglia e di tutta la sua equipe e che si è protratto finora e che continuerà ancora per gli ultimi problemi e per il lavoro di prevenzione che si cerca di compiere direttamente sul territorio. Un lavoro che ha trovato molte difficoltà, ma che ormai è stato pronto e fecondo per l'annuncio della chiusura della logica manicomiale.
Io ci credevo in questa cosa, perciò mi sono impegnata, perché non trovo giusto che una persona, perché magari ha avuto un momento, un episodio nella sua vita, che deve essere costretta a rimanere magari 30 anni, come è successo a queste donne, rinchiuse in un ospedale, quando potevano benissimo star fuori, insomma.
Ecco, ma non ritiene così che tutto sommato il cambiamento sia un po' brusco, sia radicale per delle persone che hanno alle spalle 20, 30, 40 anni di logica manicomiale?
Sì, infatti, per questo che ritenevo di darle una mano, insomma, con la mia presenza, così, in modo che non si sentissero anche sole fuori di questo ambiente, perché per loro ormai era la famiglia, era tutto, no? Di punto in bianco, trovandosi fuori, è stato veramente come un trauma per loro.
Chiunque è chiamato a guardare in faccia la realtà e guardare in faccia il malato mentale. Il malato di mente, con l'esistenza del manicomio, non era guardato da nessuno. Veniva rinchiuso, veniva emarginato, veniva segregato e nemmeno veniva guardato in faccia dalla logica del manicomio. Veniva considerato un oggetto, veniva spogliato dai primi minuti della sua permanenza nell'ospedale psichiatrico. E il nostro problema è stato proprio quello di sostituire innanzitutto la custodia a un lavoro di cura, cioè prendersi cura delle persone.
È stato citato più volte il nome di Franco Basaglia, lo psichiatra che ha dato uno scossone alle istituzioni manicomiali italiane e che ha scardinato le pratiche di terapia psichiatrica fondate sull'internamento. Suo, difatti, il nome della legge che nel 1978 portò l'Italia a rinunciare al contenimento sociale prodotto dagli ospedali psichiatrici e dalle cliniche chiuse. L'ultima serie di frammenti sonori che voglio ritrasmettere non si allontana di molto dall'ambito toccato poco fa con le voci registrate a Trieste. Questa volta però siamo in Inghilterra. Nuovamente si parlerà di un luogo, il carcere, che per sua natura è chiuso e che serve appunto a rinchiudere chi deve scontare una pena detentiva. Un'edizione di un panorama d'attualità del 1970 raccontava invece di un carcere non chiuso, ma aperto.
Sono le 6 del mattino nella campagna di Ford, Sussex. Un insieme di caseggiati che sembrano le baracche di una piccola base aerea. È la prigione aperta di Ford, una prigione senza mura né reticolati. Per i 500 carcerati di Ford, la vita incomincia dopo le 6. I dormitori dei più giovani e di quelli che scontano fino a 2 anni di prigione sorgono ai margini di un grande prato verde. A poca distanza c'è un nuovo edificio che ospita i prigionieri più anziani. Alcuni di essi sono giunti al termine di lunghe pene ed hanno solo pochi anni prima di saldare il loro conto.
In my room I have the normal the issue of bed, the table, the chair, a sort of a small sideboard come wardrobe, no bars at the window of course. I have a small wash basin.
Nella mia stanza c'è il letto, un tavolo, una sedia e un piccolo guardaroba. Niente sbarre alle finestre, naturalmente. Ho anche un piccolo lavandino con acqua fredda e calda. L'acqua calda c'è sempre. Ho una stufa elettrica con ventilatore che mi dà un bel calduccio d'inverno e aria fresca d'estate.
The big difference, of course, is the ability, if a man wants to walk away. There is no surrounding wall. There is no feeling of captivity.
Naturalmente la grande differenza è che qui un uomo è libero di scappare, se proprio lo vuole. Non vi sono mura di cinta. In molte prigioni aperte ci sono i famosi segni bianchi sugli alberi, all'interno dei quali gli uomini sono liberi di muoversi come vogliono. Individui liberi all'interno dei confini del carcere. Lo scopo delle prigioni aperte è quello di portare un uomo a ragionare quando esce, in modo diverso da quando vi era entrato. Le carceri tradizionali non fanno altro che spingere il prigioniero all'odio. Non producono nulla di costruttivo, ma solo odio. Odio per la vita, per tutto. Chi è stato in una prigione aperta, invece, esce sapendo che la società gli ha dato una buona frustata sulla schiena, ma non c'è amarezza, non c'è desiderio di vendetta contro la società. È assolutamente sbagliato che ad un uomo, dopo che è stato rinchiuso a chiave per, diciamo, 5 o 10 anni, gli si mostri la porta dicendo «quella è l'uscita». Il carcerato deve essere addestrato molto di più di quanto si faccia ora per il giorno del suo rilascio, e una prigione aperta può svolgere un ruolo straordinario in questa rieducazione.
Sembra che il mio percorso d'archivio tra le memorie recluse, imprigionate o internate, dopo un inizio riferito agli anni 40, si sia fissato nel decennio dei 70, che è un decennio caldo, soprattutto in ambito carcerario, segnato da lotte e proteste, da scontri e rivolte. Un clima teso, quindi, carico di tensioni, ma anche fecondo di riflessioni e di rimesse in discussione. Non dimentichiamo, infatti, che proprio a metà anni 70, nel 1975, Michel Foucault darà alle stampe Surveiller et punir, sorvegliare e punire, un saggio che darà un contributo notevole al dibattito sull'utilità pubblica e morale del carcere e, per estensione, di ogni struttura o istituzione fondata sui principi di contenimento, isolamento o internamento sociale. Siamo giunti alla fine, dunque, anche se un finale vero e proprio non ce l'ho. E non voglio nemmeno che a chiudere la puntata siano le mie parole. Meglio lasciar parlare le teche, dando giusto per un attimo voce a chi l'esperienza dell'internamento, della reclusione e della prigione l'ha vissuta sulla propria pelle. Io sono Claudio Biffi e questo invece era il granaio della memoria.
Uno entra in carcere, comincia a sentire il cancello di qua e poi un altro cancello di là, poi si sente sbattere alle spalle una porta e chiuso lì.